Ho chiuso la lezione precedente ricordando il pensiero di Satta, con riferimento a questa distinzione fra diritti eterodeterminati e autodeterminati, che pure, come dicevo, ha avuto un certo successo e ha dato una certa stabilità alla complessa questione di quanto fatto e quali fatti debbano essere dedotti nel giudizio affinché la domanda sia correttamente individuata. E Satta, appunto, lo ricordo, esprimeva un pensiero critico dicendo che comunque questa ripartizione fra diritti autodeterminati e eterodeterminati altro non aveva fatto che spostare l'angolo visuale dal fatto al diritto. Ma anche comunque con riferimento al diritto non avremmo potuto togliere al fatto il ruolo rilevante che anche con riferimento a questa distinzione fra diritti eterodeterminati e autodeterminati il fatto svolge. Dicevo anche nella lezione precedente che la risposta non è in natura. Perché il diritto è una costruzione con cui l'uomo cerca di fermare il fatto, possiamo dire, e dipende dalle istanze che lo animano, quali sono gli intenti che l'uomo ha quando organizza gli strumenti tecnici del processo. E anche qui la storia ci offre una serie di esempi. Parliamo spesso di impronta pubblicistica o impronta privatistica del processo. Cosa vuol dire? Anche qui, foste stati presenti, vi avrei chiesto se giunti a questo livello del vostro corso di studi, vi è chiaro quando si parla di profilo pubblicistico o profilo privatistico del processo, a che cosa si fa riferimento? Non essendo presenti, rispondo io a questa domanda che mi sono fatta e quando si parla, e quindi vi dico che quando si parla di aspetto pubblicistico e privatistico del processo, si fa sostanzialmente riferimento all'assetto che nel processo ricevono le parti e il giudice. Perché quando si parla di processo a impostazione privatistica si fa riferimento a un assetto di questi poteri in cui prevalgono, se vogliamo dire, le parti. Perché il processo, come dire, è concepito come cosa delle parti. Ecco, una concezione privatistica del processo molto accentuata era quella del codice post-unitario del 1865 e certamente l'impronta è stata molto forte, l'impronta privatistica anche nel codice del 1942, benché qui un pochino più attenuata. Che cosa vuol dire impronta privatistica, il fatto che il processo sia un processo di parte? Significa che, come accennavo poco fa, i poteri delle parti sono molto forti. Certamente vi sono dei principi che devono essere presenti, quale che sia il profilo, diciamo, più accentuatamente privatistico, più accentuatamente pubblicistico del processo. Il principio della domanda è certamente uno di quei principi che non possono prescindere dal processo perché il principio della domanda attiene direttamente all'imparzialità del giudice. Questo è un dato assolutamente pacifico e acquisito che una giurisdizione che si muove di ufficio è una giurisdizione che evidentemente prevaluta la fondatezza di una possibile azione e quindi ha un'idea preconcetta che non giova alla imparzialità del giudice. Ma in particolare il principio privatistico del processo si è espresso con particolare riferimento al principio dispositivo in materia probatoria, che per molto tempo è stato dominio esclusivo delle parti. Il giudice si è dotato di poteri d'ufficio di indagine probatoria solo in tempi relativamente recenti, praticamente a partire dalla riforma del processo del lavoro degli anni 70 in poi. Ecco, a partire da questo momento gli stati moderni, non soltanto l'Italia, hanno intrapreso delle riforme che hanno coinvolto questo aspetto, dotando il giudice di più poteri istruttori, fermo restando il perimetro fattuale tratteggiato dalle parti, o comunque come si è formato a seguito delle attività che si sono svolte del processo, ma certamente il giudice può esercitare i propri poteri istruttori sui fatti che sono già presenti al processo, e il giudice non può in nessun modo ampliare questo perimetro fattuale, anche in questo caso pena la perdita della sua imparzialità. Lo si capisce che cosa si intende per principio privatistico del processo anche con riferimento al suo opposto. L'opposto di un processo organizzato in base al principio dispositivo e informato da principi privatistici è il processo inquisitorio, cioè un processo sostanzialmente segreto in cui le parti non hanno contezza degli elementi fattuali e documentali che sono stati raccolti. C'è un affievolimento del principio del contraddittorio e c'è soltanto un momento, che normalmente è un momento finale della procedura, in cui le parti vengono a conoscenza di questi elementi di fatto e di diritto che riguardano la loro posizione. Il processo canonico è un esempio di processo inquisitorio. Sostanzialmente inquisitoria è stata per molto tempo la fase delle indagini preliminari che era svolta dal pubblico ministero, quindi nel procedimento penale prima della riforma del 1988. Negli stati moderni questa contrapposizione fra processo inquisitorio e processo dispositivo si è affievolita, perché, come ricordavo poco fa, negli stati moderni si cerca di spostare il punto di equilibrio, di trovare un punto in cui i poteri delle parti e i poteri del giudice si contemperano e si completano, fermo restando che il principio della domanda è un principio imprescindibile che sollecita il potere del giudice, in assenza del quale, come dire, il giudice non si accende, quindi non si mette in moto, e anche che delimita il potere del giudice, perché nel nostro ordinamento giuridico esiste, io ve lo ricordo, certo il principio della domanda, ma anche il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, per cui il giudice non si muove se non c'è una richiesta di una parte, quindi una domanda di parte, ed ha per il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato l'obbligo di pronunciarsi su tutta e proprio tutta e non oltre la domanda di parte. Ecco, però questo assetto, diciamo, di interessi influenza molte scelte che sono effettuate con riferimento al processo. Processo a impronta pubblicistica e processo a impronta privatistica sono principi generali, ma mano a mano che si scende verso il processo vivo e quindi si dettano le norme destinate a disciplinare fasi processuali, questi principi continuano a influenzare queste scelte. La risposta, dicevo, ero partita a fare questo ragionamento proprio dicendo che la risposta su quanto fatto deve essere dedotto e quali fatti devono essere dedotti non è in natura, ma dipende dagli intenti, dalle istanze che animano il legislatore e dalle modalità che detta per il momento di entrata del fatto nel processo. derivano queste sostanzialmente da tecniche di organizzazione del rito, cioè dalle regole del processo che si adottano, dal grado di rigidità e di flessibilità che si vuole adottare per scandire queste attività. Ed ecco che, per esempio, un processo estremamente rigido, in cui vi sono delle decadenze estremamente stringenti, è un processo che risponde a criteri pubblicistici, più che un processo, di tipo dispositivo, cioè di un processo delle parti. Un processo, possiamo dire, che è informato su rigide preclusioni, un po' com'è il nostro rito di cognizione ordinaria, quello che è introdotto dall'articolo 163 con l'atto di citazione, perché contiene una scansione molto precisa dei fatti che devono essere allegati, quindi fatti costitutivi nella domanda, con tutte le difficoltà che ho rappresentato fino ad ora a individuare che cos'è un fatto costitutivo. Fatti modificativi, impeditivi, estintivi per la parte convenuta, 20 giorni prima dell'udienza, se vuole sollevare un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio. Poi all'udienza e nella pendice scritta che segue l'udienza, soltanto quelle modifiche, quindi quelle aggiunte di fatto, che sono giustificate dalle difese dell'altra parte. Quindi è un vero e proprio imbuto, cioè uno stringersi rispettivo di questo potere di allegazione in ragione che resta aperto solo in ragione delle difese che sono esercitate dall'altra parte. E ci rendiamo conto che un processo di questo tipo può far sorgere dei dubbi sulla sua effettiva idoneità in particolare con riferimento a certe fattispecie nelle quali, come si è visto, la dottrina ha ormai chiarito che con riferimento a queste certe fattispecie vi è un elemento di indeterminatezza, come diceva Finzi, o un elemento di incertezza necessaria del fatto costitutivo, come diceva anche Taruffo. E fatalmente questa indeterminatezza e questa incertezza si riverberano sul processo, nel quale quindi si teme che possa mancare quindi lo spazio per accogliere questi ulteriori fatti e, come vi ho ripetutamente ricordato, soprattutto con particolari situazioni, quale quella delle asimmetrie informative o degli hard cases, può essere davvero molto gravoso per la parte dover allegare subito nella fase iniziale del giudizio tutti i fatti. Pensiamo poi a altri modelli, per esempio il processo del lavoro addirittura non ha la fase di appendice documentale, cioè non c'è un momento del processo successivo a quello degli atti introduttivi del giudizio in cui le parti possono allegare ulteriori fatti, sia pure in maniera più, diciamo, restrittiva, sia pure con riferimento alle difese che sono state svolte dall'altra parte. Nel rito del lavoro vi sono solo gli atti introduttivi nei quali deve essere allegato tutto, compresa deve essere fatta la richiesta delle prove e non c'è un momento di recupero successivo, se non quello che consenta il giudice all'udienza, o perché lui stesso ordina delle prove, ordina dei mezzi di prova, o perché lui stesso consente delle integrazioni. Il processo del lavoro è infatti un processo che è stato unanimemente definito come processo inquisitorio. Ecco, questi elementi non sono avulsi dalla realtà e vi servono anzi per capire la realtà, perché quando oggi si parla di modifica del processo e si pensa di introdurre, di generalizzare il rito del lavoro a tutto il contenzioso, ci si rende conto che si intende, come dire, strozzare, soffocare ancora di più le attività che possono essere svolte dalla parte e che non, certo, non è possibile mantenere un processo aperto all'allegazione di nuovi fatti, aperto alle richieste istruttorie nuove sino alla sua fine, perché questo significherebbe avere non un processo ma una sorta di tela di Penelope, perché nel momento in cui si pensa che sia chiuso magari arriva una nuova richiesta e questa richiesta riapre. Tra l'altro sappiamo benissimo che questo era il modello che vigeva prima delle riforme degli anni 90. Però anche da questo punto di vista è imprescindibile trovare un punto di equilibrio che consenta appunto di non avere né un processo eccessivamente rigido, perché soffoca le esigenze difensive, e nemmeno un processo eccessivamente lasso a maglie troppo larghe. Quindi la necessità di trovare un punto di equilibrio.